E cosa hai trovato nei dati a bocce ferme?
Probabilmente, diciamo, chi ha maggiori competenze scientifiche di me potrebbe contestare molto del lavoro che ho fatto, però io ho lavorato su un dato, cioè la differenza tra i voti della coalizione e i voti dei candidati. Questo è un elemento, diciamo, importante, tenendo conto di un fatto che quando uno vota può votare anche solo il candidato, e in quel caso ovviamente non ci sono voti per i partiti, oppure può votare un partito, e in quel caso, se non sceglie nessun candidato presidente di regione, il voto va automaticamente al candidato di quella coalizione. Che cosa vuol dire? Che Gianni, ma come qualsiasi altro candidato, prenderà sicuramente più voti dei voti dei partiti della sua coalizione. Ok, questa è la premessa per spiegare quello che ho trovato. Allora, diciamo, in queste elezioni intanto c'è un primo dato che non so se è così entusiasmante. Ho letto oggi qualcuno che diceva il populismo è stato sconfitto a queste elezioni perché la Lega non è andata così bene, il Movimento 5 Stelle è andato malissimo. Sì, però diciamo il populismo sta anche nella personalizzazione della politica, nel senso nel pensare di mettere un uomo solo al comando. Questo forse in parte è anche l'effetto Covid, però è da notare che su 6 regioni i 4 presidenti uscenti hanno vinto tutti e 4, e hanno vinto con delle percentuali spesso molto alte e con un premio, diciamo, di natura personale. Si dice, tutti dicono ovviamente Zaia in Veneto, e su questo non c'è dubbio, ma anche la lista Toti in Liguria prende un sacco di voti, e anche, diciamo, quelli di centrosinistra, cioè Emiliano e De Luca, i quali non prendono meno con la propria lista, e però insomma hanno intorno, penso soprattutto a De Luca, un sistema, perché è vero che la lista De Luca prende un po' meno di quella del PD, cioè il 13% contro il 16% del PD, ma poi sono un sacco di liste che prendono percentuali alte, tipo il 4, il 3,5, eccetera. Risultato, per esempio, De Luca sul 69% che prende, il partito più grande, il PD, prende il 16%. Okay? Quindi, qui c'è quindi un premio, diciamo così, che viene prima del voto, in cui elettori di altri partiti hanno scelto di concentrarsi sul candidato uscente. Poi c'è il famoso, e questo è quello su cui io vorrei spendere qualche parola in più, voto disgiunto.
Infatti, a questo mi riferivo quando dicevo aspettative, pregiudizi, eccetera. Esatto. Ma come ha funzionato questa cosa?
Allora, qui ci sono due casi molto differenti, perché allora il voto disgiunto secondo me non ha grande rilievo né in Liguria né in Veneto né in Campania e neppure nelle Marche, ora io ho guardato meno, ma invece esiste nel caso della Puglia e nel caso della Toscana, però sono due voti disgiunti molto diversi. Quando dicevo che in Puglia Emiliano non raccoglie un voto, diciamo, un po' anche populista, cioè un voto di ecco lo sceriffo lo voto, si dimostra da questo, cioè Emiliano prende il 14% in più dei voti della sua coalizione, che è una percentuale abbastanza elevata. Ma la cosa impressionante è il caso di Fitto, attenzione, Fitto, cioè non i 5 Stelle, Fitto, cioè il candidato dello schieramento opposto, che aumenta i voti solo del 4,3%, tant'è vero che la sua coalizione prende il 41% e lui prende il 38%, cioè prende 3 punti meno della sua coalizione, il che vuol dire che in Puglia, mentre invece, ecco, il famoso, tutti dicono i 5 Stelle, il voto disgiunto in Puglia. No, perché la candidata di 5 Stelle prende il 18% di voti in più in cifra assoluta della sua coalizione. Quello che è successo in Puglia è che ci sono una serie di elettori di centrodestra che hanno votato il loro partito, cioè Fratelli d'Italia, Forza Italia, soprattutto penso, e Lega, e Emiliano Presidente.
Che cosa è successo invece in Toscana?
Oh, invece in Toscana abbiamo quello che ci si aspettava, cioè Giani la Ceccardi più o meno, diciamo, prende i voti in percentuale della sua coalizione. Giani invece, diciamo, cresce, non cresce tantissimo, cresce di circa un punto percentuale, però significativo soprattutto in certi collegi, per esempio Firenze. E come cresce? Cresce col voto disgiunto di quelli che ci si potrebbe aspettare, e cioè Fattori, che è credo l'unico caso in tutta Italia in cui il candidato prende in cifra assoluta meno voti della coalizione. Cioè la coalizione, cioè il partito, perché mi pare fosse una lista sola, la lista di Fattori prende 46.000 voti e Fattori ne prende 39.500, cioè 6.500 voti in meno, che su questi numeri sono una cifra elevata, vuol dire più circa lo 0,7%. E lo 0,7% che va praticamente tutto quanto a Giani. Quindi non solo già c'è stato il voto utile preventivo, perché Fattori, anche la lista Fattori ha preso molto meno dell'altra volta, ma c'è il voto disgiunto, e c'è il voto disgiunto anche sui 5 Stelle.
Questo ti volevo chiedere, dimmi di questo.
Nel caso dei 5 Stelle, diciamo, i voti della coalizione, sempre in cifra assoluta, però attenzione, i voti della coalizione e i voti del candidato sono più o meno lo stesso, il che vuol dire che la Galletti in percentuale ha lo 0,6% meno della sua coalizione, e quindi vuol dire che anche nel caso dei 5 Stelle c'è stato del voto disgiunto. Questo punto secondo me è importante, cioè diciamo che il voto toscano, e questo per certi versi a me fa piacere, forse a qualche d'un altro no, è il voto più tradizionale, diciamo così, cioè è un voto in cui c'è una scelta per i partiti e c'è una scelta per la coalizione. Se ti ricorderai che l'ultima trasmissione che ho fatto, pur essendo in par condicio, diciamo, ho fatto una specie di elogio del voto disgiunto,
altro che.
Considerandolo come una specie di voto a doppio turno, e questa cosa emerge, cioè nel voto toscano c'è, e non a caso il PD prende il 34%, che nessun partito prende in nessun'altra elezione regionale, perché evidentemente c'è una dimensione diversa, c'è un'adesione, come posso dire, di natura più politica, più tradizionale, più partitica, direbbe Giovanni con soddisfazione, in questo tipo di scelta. Quindi il voto toscano in questo senso secondo me risulta abbastanza diverso dalla tendenza nazionale.